Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Oggi su Unica Radio siamo con Luca Osai, illustratore che sarà presente al Festival del Fumetto a Pimentel Tesori a Fumetti. Diamo il benvenuto.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora Luca, iniziamo a chiederti com'è nata la tua passione per il disegno.
Passione per il disegno è nata come nasce a tutti i bambini, insomma, fondamentalmente ci si mette lì da piccolissimi e si inizia a disegnare qualsiasi cosa. A differenza però magari di altri amichetti, diciamo che fin da subito le cose iniziano a prendere un po' più di forma e quindi questa passione, diciamo, si è pian piano espansa, fino a che poi non ho iniziato a vedere i primi fumetti Disney, i primi cartoni animati Disney che uscivano in TV nei primi anni 80, e da lì insomma è esplosa proprio questa passione, prima per il cartoon e poi per il fumetto, diciamo.
Quindi nella tua vita hai affrontato diverse sfide. Una di queste è sicuramente stata lavorare in Disney e anche per Panini Comics. Come li affrontate queste sfide?
Quella è stata la sfida più grande, perché poi l'obiettivo era, essendo io grosso appassionato di Disney e di Topolino, l'obiettivo era proprio arrivare lì. Diciamo che queste cose all'inizio possono sembrare anche insormontabili, poi però durante il primo anno di università, che poi ho mollato per proseguire con la carriera del disegno, frequentai un corso di fumetto a Cagliari, alla Sardinia School of Comics. All'epoca era una scuola fondata da Beppi Vini e Silvio Camboni, e feci un corso di fumetto e lì vidi che c'erano proprio dei professionisti che lavoravano nel fumetto, che vivevano della loro passione. Ed erano lì davanti a me, non erano dall'altra parte del mondo, insomma era una cosa abbastanza tangibile, era una cosa anche fattibile, quindi ho insistito su quella strada finché poi nel 2016 intanto sono entrato a far parte dell'associazione Chine Vaganti, e lì c'è stato tutto un percorso con quelli che poi sono diventati dei cari amici, dove abbiamo fatto di tutto. Facevamo storie a fumetti, facevamo le nostre fanzine, organizzavamo mostre, e sono stati tutti passaggi, tutte cose che poi mi hanno aumentato il bagaglio, diciamo, di esperienze e anche di conoscenze nel campo, che poi mi hanno permesso di fare sempre un passettino più avanti. Anche perché poi in quel periodo, stiamo parlando insomma della metà degli anni 90, non c'era internet, cioè stavamo nella provincia sarda, per cui non avevamo davvero contatti anche con chi davvero lavorava o con le realtà più grosse come le fiere eccetera eccetera, quindi anche unendoci assieme pian piano siamo riusciti a sviluppare un po' di bagaglio, diciamo di bagaglio anche culturale sulla cosa, per poi proporci nelle situazioni un po' più grandi. Poi con Daniele Mocci, con cui ho iniziato i primi fumetti, le prime cose anche umoristiche, perché lui aveva una grossa passione per scrivere cose umoristiche, io avevo una passione per disegnare delle cose umoristiche, quindi è stato naturale, diciamo, unire le forze. E quindi all'epoca c'erano dei concorsi a fumetti per giovani fumettisti, quindi si mandavano le storie a questi concorsi. Ogni tanto c'erano anche dei risultati, per cui magari abbiamo vinto qualche concorso, alle volte siamo arrivati terzi, alle volte siamo arrivati primi, e quindi questo ci ha anche incoraggiato a continuare fondamentalmente, fino a che poi non feci domanda per un corso all'Accademia Disney, presentando un portfolio, grazie all'aiuto anche di Marco Meloni, che era un disegnatore che lavorava già per Disney a Cagliari, che mi aiutò a sistemare il portfolio in maniera decente, diciamo. E da lì poi è partita l'esperienza con Disney, prima col corso in Accademia e poi con il lavoro, che comunque non è una cosa scontata, perché non, diciamo che il corso in Accademia non garantiva poi di lavorare dopo per Disney. Infatti c'è stato un lungo passaggio, anche lì una lunga gavetta prima di iniziare a disegnare le prime storie, ecco.
Hai parlato quindi della tua esperienza in Disney, che comunque è stata una grandissima scuola di formazione, no?
Sì, certo.
Quindi questo come ha influenzato il tuo stile nel disegno?
Io volevo disegnare fumetti umoristici, quindi parliamo delle cose in stile Asterix, in stile Topolino, fumetti avventurosi con stile umoristico, quindi ero già indirizzato verso quel tipo di disegno. sogno, e anche prima di entrare in Disney comunque lavoravo in quella direzione, essendo appassionato di grandi autori come Giorgio Cavazzano, mi ispiravo anche a quegli autori lì, a quel tipo di disegno. Chiaramente poi quando fai un corso in Accademia Disney, io ho fatto l'ultimo corso tra l'altro dell'Accademia Disney nel 2006 con Stefano Turconi, che era l'insegnante, e lì ti insegnano un po' di trucchi per rendere Disney, diciamo, il tutto l'insieme del disegno. Chiaramente c'è un'influenza sull'approccio al modo di fare, sull'utilizzo di cose che si chiamano linee dinamiche, ad esempio, che molto spesso in altri tipi di disegno vengono un po' sacrificate. C'è un po' una parte del disegno Disney, la parte iniziale, che si accomuna molto al disegno dell'animazione, perché chiaramente si parte da lì, insomma, Disney nasce dall'animazione e poi sfocia nel fumetto, insomma. Per cui si parte anche come base anche da quel tipo di cose lì, quindi l'influenza è stata grossa, tant'è che non ci si stacca mai, anche quando faccio delle cose oggi che sono fuori da Disney, il modo in cui si trattano i personaggi va sempre in quella direzione. Per un occhio non esperto sarà sempre Disney, anche quando non faccio Disney, fondamentalmente.
Quindi tu hai fatto disegni per bambini prevalentemente e, oltre a Topolino, hai anche disegnato per Geronimo Stilton, giusto? Hai qualche aneddoto da raccontarci, sì, riguardo a questa esperienza?
Ma allora, disegni per bambini, diciamo che sono per bambini, per ragazzi, ma anche oltre, cioè non limitiamo il fumetto umoristico alle cose per bambini. Lo stesso fumetto Disney, in realtà, oggi credo che almeno un terzo dei lettori, se non di più, siano adulti che si sono portati alla lettura di Topolino da quando erano piccoli. Quindi comunque quando facciamo delle storie dobbiamo pensare anche che stiamo lavorando sia per i bambini che per gli adulti, quindi molto spesso le tinte si possono fare molto più scure, molto più tensive, diciamo. Però ecco, insomma, non c'è questa cosa netta del lavorare per bambini. Nel lavoro che ho fatto con Lillo, ad esempio, non era prettamente per bambini, però insomma. Per quanto riguarda Stilton, sì, ho lavorato diverso tempo, diversi anni, anche contemporaneamente alle cose Disney. In realtà ho iniziato a lavorare per Stilton prima di lavorare per Disney, tramite la Red Whale di Francesco Ortibani e Katia Centomo. E gli aneddoti sarebbero tanti, ma non so neanche se posso raccontarli. No, ci sono mondi un po' particolari. Alle volte tu disegni delle cose che sembrano abbastanza ingenue e normali, invece poi devi cambiare tutto, cambiare parte delle cose, perché ci sono delle regole che si sono autoimposti. Ma la cosa più buffa che mi viene in mente è quando facevamo le riunioni a Milano, alla sede della PM, in cui l'art director ci diceva che Geronimo Stilton sarebbe potuto entrare dalla porta da un momento all'altro. Ce lo trattavano realmente come un essere vivente, quindi noi ci guardavamo stupiti e non sapevamo se scappare o rimanere lì, però succedevano anche queste cose. Un'altra cosa buffa è che quando si lavorava, quando c'era la casa di Geronimo Stilton, a un certo punto hanno deciso di far progettare la casa di Geronimo Stilton da degli architetti, quindi ci si doveva tenere a quelle che erano proprio le planimetrie della casa di Stilton, quindi bastava disegnare una porta che in quella parte della casa non era prevista, che poi saltava tutta l'inquadratura, tutta l'illustrazione. Quindi c'erano queste cose che a raccontarle sembrano divertenti, ma poi quando devi lavorarci sembri matto, non so come dire. Tant'è che succedeva che se per esigenze di una storia proprio non si poteva fare a meno di avere una stanza in più, una roba in più o qualcosa che comunque cambiava e modificava la stanza, loro facevano poi modificare la casa dagli architetti. Questa è un po' una delle cose buffe che ti posso dire. Insomma, l'ambiente di Stilton era più o meno questa cosa qua. Poi di cose buffe mi è capitato di lavorare con degli amici, cioè con Andrea Pau, che è uno scrittore sempre di libri per ragazzi, che fa parte anche lui di Chine Vaganti, e un giorno parlavamo di ci sentivamo da un po', ci avevamo sentiti, ci siamo detti: ma su cosa stai lavorando? E alla fine stavamo lavorando sulla stessa serie di Geronimo Stilton, per cui di lì a poco avrei iniziato a disegnare delle storie scritte da lui. Per cui è buffo anche quando con le persone che stimi ti ritrovi anche così per caso a rilavorare insieme in maniera anche così, insomma, non cercata.
Io e tanti bambini della Gen Z abbiamo imparato a leggere con Topolino e Geronimo Stilton. Qual è stato il lavoro che ti ha dato più soddisfazione?
Beh, allora, a livello di passione, io essendo un appassionato Disney, essendo un appassionato di fumetti, Disney, chiaramente ho un po' più di affezione rispetto a Stilton, che l'ho visto quando sono cresciuto. Poi in generale ci sono alcune cose che mi sono piaciute fare, altre che mi sono piaciute meno fare. Se dovessi buttare dalla torre uno dei due, purtroppo butterei Stilton. Intanto alla fine si salva comunque, non è che per cui la mia passione per Disney vince, vince la mia passione per i personaggi sui topi e i paperi, insomma, classici. Topolino rispetto magari a tante cose che ho fatto, anche ho lavorato per il Toy Story Magazine, ho fatto anche storie dei Power Ranger, per dire, secoli fa. Insomma, ne sono passate tante di cose, però chiaramente quando prendo in mano una storia di Topolino o una storia con i paperi, sto a casa, ecco, sto a casa mia. E poi c'è venuta fuori questa storia ambientata in Sardegna, sui giganti di Monte Prama, che insomma è lì, allora insomma ci si diverte davvero tanto, perché insomma unisci la tua passione con i posti che hai sempre conosciuto, eccetera, eccetera, insomma diventa tutto interessante. Insomma, con Disney hai la possibilità di viaggiare davvero in tantissime situazioni, tantissimi generi. È una situazione che non hai spesso in altri tipi di fumetto, dove magari sei fisso sullo stesso genere, sulla stessa ambientazione. Qua puoi passare davvero dalla Sardegna nuragica alla Venezia di oggi, come succederà questa settimana su Topolino, piuttosto che a un'ambientazione di fantascienza. Quindi è molto divertente per quello, ecco.
Adesso parliamo del Festival Internazionale del Fumetto a Pimentel e vi ricordiamo che Luca Osai sarà presente. Quindi Luca, cosa ti aspetti da questa esperienza?
Mi aspetto intanto di rincontrare un po' di persone a me care, un po' di amici che saranno lì, che sarà strano vedere magari un'ambientazione sarda fondamentalmente. Mi aspetto di fare un bel incontro con i bambini sulla storia, sui giganti di Monte Pramma, insieme a Bruno Enna, che è lo sceneggiatore. Faremo un incontro il 19 mattina alle 10:30, per cui mi aspetto queste cose qua. Poi il festival questo è il primo anno del festival, quindi mi aspetto anche che questo festival poi duri un sacco di anni a venire, perché insomma no, mancava da tanto proprio un festival dedicato al fumetto. In Sardegna ci sono tanti festival letterari, ma di fumetto se ne vede poco, per cui era una cosa che serviva, e speriamo che ci sia un ambiente divertente, che ci sia tanta gente. Ecco, questo mi aspetto, che venga tanta gente. La mia speranza è che venga tanta gente.
Quali saranno i tuoi progetti futuri e come vedi l'evoluzione del fumetto?
Ah, allora, sulla prima è facile, sulla seconda è molto complicato. Allora, beh, i miei progetti futuri, beh, adesso stanno uscendo un po' di cose su Topolino. Anche questa settimana uscirà una nuova storia, ambientata, come ti dicevo, a Venezia, però in occasione di un festival di alto artigianato che si tiene a Venezia, che si chiama Homo Faber. Sto realizzando delle storie per il mercato sempre Disney, fumetti internazionale, delle storie dedicate a Paperino adolescente. C'è proprio una serie dedicata che si chiama Young Donald. Sta per uscire un altro lavoro sull'educazione finanziaria realizzata per un cliente privato, poi ne parlerò più avanti nei social. È un progetto che insomma è stato molto interessante da realizzare, perché siamo partiti da capo creando i personaggi, il mondo, l'ambientazione, per poi andare a parlare di un argomento specifico, anche abbastanza difficile, per cui insomma è stato molto interessante. Nel prossimo futuro ci saranno tanti laboratori con i bambini e con i ragazzi, ci saranno un bel po' di presentazioni della storia sui giganti di Monte Pramma, gireremo un po' da Cabras a Torralba, a Sassa, insomma, per rappresentare, raccontare come abbiamo realizzato questa storia qua. Spero che ci sarà anche un seguito, cioè un seguito, che si potrà realizzare un'altra storia con quei personaggi, con quell'ambientazione. Vedremo cosa ci dirà la relazione, visto anche che è andata bene, come anche a livello di vendite qui in Sardegna. E questo è un po', diciamo, il prossimo futuro mio. Il futuro del fumetto non ti so proprio dire. Diciamo che intanto il mondo intorno al fumetto sta cambiando in una maniera velocissima, repentina. Dobbiamo capire cosa succederà rispetto all'utilizzo delle intelligenze artificiali, perché in campo creativo adesso si sta creando un po' di sfaceli, se vogliamo, soprattutto dal punto di vista delle immagini, che ancora non stanno toccando il mondo del fumetto. Bisognerà vedere come questa cosa si integrerà, se si integrerà, e cosa comporterà. Di sicuro, cioè, il fumetto ha retto fino ad oggi, diciamo, qualsiasi urto gli abbia creato la storia. Chiaramente i numeri di oggi, anche dei fumetti più importanti, non sono i numeri degli anni 90, quindi probabilmente pian piano si arriverà ad arrivare a spostare dalle edicole, che sono sempre meno, si arriverà sempre di più a dei fumetti da libreria, o comunque in quella direzione si andrà. Poi non si può sapere, perché ogni volta che si pensa di andare in una direzione succede qualcosa per cui cambia tutto. Diciamo, il futuro del fumetto teniamocelo lì da vedere in diretta, più che perché proprio non ti saprei aiutare.
Ringraziamo Luca José per la sua disponibilità.
Grazie a voi dell'interesse.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre tante interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.